Il radiogiornale.
Alloggi sempre più cari in Svizzera, cresce il rischio di povertà. Trovare una casa accessibile è difficile e molti rischiano di perdere la propria. Amazon taglia 14.000 posti, pesano l'intelligenza artificiale che sostituisce lavori nell'amministrazione e il boom di assunzioni durante la pandemia. Prosegue la guerra commerciale fra Cina e Stati Uniti. Il Partito Comunista continua a puntare sull'indipendenza dall'estero. Svolta nel conflitto in Sudan, i ribelli controllano tutto il Darfur. Almeno 2.000 morti in meno di 3 giorni. Per lo sport, hockey su ghiaccio, il Lugano fa il suo secondo derby stagionale. Nel calcio continua la favola Thun. Ben ritrovati e ben ritrovate da Giuditta Wiesendanger. Il tasso di beneficiari dell'aiuto sociale nei centri urbani svizzeri è rimasto stabile nel 2024. Lo riporta un'indagine dell'Ufficio federale di statistica e dell'Associazione delle città impegnate nella politica sociale. Uno studio pubblicato oggi riporta un dato meno rallegrante. Il mercato dell'alloggio rende sempre più vulnerabili i beneficiari di assistenza. Da Berna, Gianpaolo Driussi.
La popolazione è aumentata, la proporzione di persone in assistenza è rimasta praticamente stabile. Perlomeno nei 14 centri urbani, quasi tutti svizzero-tedeschi, presi in considerazione dall'iniziativa delle città per la politica sociale. Più nel dettaglio, 9 di essi, fra cui Zurigo, Lucerna, Bien e Coira, hanno segnato una diminuzione, 4, Losanna, Winterthur, Uster e Berna, un aumento. Il valore dei movimenti è in ogni caso inferiore o uguale al 0,5 percentuale. Queste le cifre 2024, quando il 2023 già aveva segnato i valori più bassi dall'inizio dei rilevamenti. L'economia continua a essere particolarmente solida e il mercato del lavoro riesce a integrare molte persone prima che esse ricorrano all'assistenza, ci spiega Nicola Galladé, presidente dell'iniziativa delle città per la politica sociale. Notiamo però che le persone lontane dal lavoro a causa di problemi di salute tendono ad aumentare negli anni. L'anno scorso ci eravamo concentrati sui problemi psichici, risultati in aumento, ma che forse siamo riusciti a stabilizzare. Buone notizie dunque, ma ce ne sono anche altre meno buone. L'associazione ha infatti pure presentato un altro rilevamento incentrato sul mercato dell'alloggio che aumenta la precarietà dei beneficiari di assistenza. Gli appartamenti sfitti stanno diminuendo e non solo nelle grandi città, mentre gli alloggi popolari, quelli generalmente più economici, non sono aumentati come in generale le altre abitazioni. Nel periodo preso in considerazione c'erano poi l'aumento degli affitti e vari adeguamenti al rialzo, per esempio per via delle ristrutturazioni. È una situazione che ha creato più precarietà con svariati sfratti e nuove sfide per i servizi sociali.
Amazon ha comunicato di voler sopprimere 14.000 posti di lavoro, una decisione dovuta soprattutto all'avvento dell'intelligenza artificiale, ma hanno giocato un ruolo anche le assunzioni di massa durante il Covid. Sentiamo Marzio Minoli.
Le prime indiscrezioni di un forte ridimensionamento del personale erano già circolate negli scorsi giorni. Si parlava di 30.000 posti soppressi. Alla fine saranno solo, si fa per dire, 14.000. A questi collaboratori vengono dati 90 giorni di tempo per eventualmente cercare soluzioni all'interno dell'azienda, con precise direttive a chi si occupa di assunzioni di privilegiare coloro che sono stati licenziati. L'intelligenza artificiale dunque in buona parte è responsabile di questi licenziamenti, tecnologia che permette di sostituire gli esseri umani in molte funzioni ritenute ripetitive. Da Amazon sottolineano comunque un altro elemento da tenere in considerazione. Durante il Covid, con i negozi chiusi e i consumatori costretti in casa, il commercio online è aumentato in modo esponenziale e dunque si sono dovuti assumere moltissime persone per far capo all'aumento delle attività. Con il ritorno alla normalità, molte di queste persone non sono più necessarie. Ad oggi Amazon coinvolge a vario titolo 1,5 milioni di persone in tutto il mondo, anche se solo 350.000 hanno un contratto di lavoro con l'azienda. La ristrutturazione, stando ad alcune indiscrezioni, andrà avanti anche nel 2026. Infatti l'azienda ritiene di avere ancora troppi collaboratori in molti settori, anche dopo i licenziamenti annunciati.
La Cina svela il nuovo piano quinquennale, autosufficienza tecnologica e demografia al centro. Nel documento emergono anche segnali che la guerra commerciale con gli Stati Uniti potrebbe durare ancora a lungo. Con Lorenzo Lamperti sentiamo le misure chiave previste sul fronte interno.
Ma direi che le parole principali del documento sono due: sicurezza e sviluppo, che nella Cina di Xi Jinping sono due facce della stessa medaglia. Questo significa un'economia che tenga conto delle necessità strategiche e di sicurezza del Partito Comunista. Lo si vede nel ruolo assegnato alle Big Tech. 5 anni fa, quando era stato varato il piano precedente, era appena iniziata la stretta sul settore. Ora invece il partito chiede un coinvolgimento diretto delle grandi compagnie tecnologiche per investire cifre imponenti su innovazione e sui talenti. Sicurezza significa anche ridurre i rischi del settore immobiliare, primo responsabile del rallentamento economico degli ultimi anni. Verrà abbandonato il modello di prevendita su progetto basato sul debito, tradotto le case si venderanno solo già completate. In arrivo poi misure a sostegno delle nascite, anche se emerge la consapevolezza che sarà difficile contenere il calo demografico e infatti nei prossimi anni ci sarà un innalzamento dell'età pensionabile. Per gli uomini si passerà gradualmente dai 60 anni ai 63, per le donne dai 55 ai 58.
In Sudan c'è una svolta nella guerra che oppone l'esercito regolare e le forze di supporto rapido, che da 2 giorni controllano ormai tutto il Darfur. Dopo mesi di assedio, i paramilitari hanno infatti conquistato anche El Fasher, città occidentale dove ora crescono i timori per la popolazione. Si parla già di crimini di guerra con almeno 2.000 persone uccise in meno di 3 giorni. Naima Kikerio.
A parlare di presunti crimini di guerra sono l'Unione Africana e le Nazioni Unite. Dal Darfur sono arrivate diverse testimonianze, ma anche molte immagini in cui si vedono uomini armati su pick-up che sparano. Ci sono corpi a terra e auto in fiamme e ci sono anche tanti civili in fuga da El Fasher, città che le forze di supporto rapido hanno messo sotto assedio per 18 mesi, affamando e privando di tutto la sua popolazione. In questi giorni 26.000 persone sono riuscite a scappare, altre 100 80.000 restano in balia dei paramilitari che in questi mesi hanno compiuto massacri, stupri, saccheggi, campagne di pulizia etnica. Per i civili, soprattutto membri della comunità non araba, si teme quindi il peggio. La presa di Al-Fashir rappresenta una svolta generale in questa guerra. Il paese si ritrova diviso de facto con le forze di supporto rapido che controllano ora tutto il Darfur e hanno una continuità territoriale, ma intendono anche andare avanti. In questi giorni ci sono stati attacchi regolari anche contro la capitale Khartoum, nella regione orientale, che per ora però resta sotto il controllo dell'esercito regolare.
A rischio la tregua a Gaza, Israele riprende i raid aerei dopo le violazioni del cessate il fuoco e il mancato rilascio dei corpi degli ostaggi. Hamas nega responsabilità per l'attacco in cui sono morti 2 soldati israeliani la scorsa settimana. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, si è detto fiducioso riguardo la tenuta della tregua. L'uragano Melissa sta lasciando la Giamaica, che aveva colpito con la massima potenza. Ora ha perso forza, è stato declassato da grado 5 a 4 ed è diretto verso Cuba, dove 600.000 persone sono già state sfollate. Dopo Cuba dovrebbe spostarsi sulle Bahamas. L'ONU si prepara a portare aiuti a tutti i paesi colpiti. In Brasile l'ONU si dice inorridita per il bilancio umano dell'operazione antidroga Rio de Janeiro. Almeno 64 persone sono morte nei raid della polizia nelle favelas. L'ONU chiede indagini rapide e denuncia l'impatto letale di queste operazioni sulle comunità marginalizzate. L'Italia rafforza la cooperazione nelle aree di confine con la Svizzera per favorire la mobilità dei frontalieri, ridurre il traffico e l'inquinamento. Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato il disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sottoscritto tra Roma e Berna nel 2024. In Italia, il secondo portiere dell'Inter, Josep Martínez, è indagato per omicidio stradale dopo l'incidente che ieri mattina nel Comasco ha provocato la morte di un anziano su una carrozzina elettrica. La vittima avrebbe invaso la carreggiata. Riportiamo la notizia della morte di Mimmo Iodice, considerato uno dei più importanti fotografi d'avanguardia al mondo. Aveva 91 anni, nato a Napoli, nel Rione Sanità, inizia negli anni 60 a esporre con Lucio Ameglio e collaborare con alcuni tra i più grandi artisti dell'epoca, tra i tanti Andy Warhol, Michelangelo Pistoletto e Alberto Burri. Per la pagina sportiva sentiamo Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Cominciamo dall'hockey su ghiaccio con il Lugano a far suo il secondo derby stagionale 5-2 alla Gottardo Arena. Vantaggio bianco-blu di Pestoni, poi le reti bianconeri di Canonica e Omark, il pareggio leventinese in powerplay di Bürgler e nel terzo periodo reti decisive di Sekac due volte e Türkauf. Quinta vittoria consecutiva per il Lugano che è oramai a due punti dai playoff. La soddisfazione in casa a bianconera è affidata a Lorenzo Canonica al suo primo gol in un derby.
Sì, siamo davvero in fiducia. Primo tempo è andato così così, penso che erano un pelino meglio di noi, però siamo rimasti vivi, siamo sempre rimasti in partita e questo ha fatto la differenza perché poi siamo riusciti a trovare delle reti veramente importanti e il terzo tempo l'abbiamo chiuso.
Dalla gioia di Canonica alla delusione in casa leventinese affidata a Inti Pestoni.
Sì, fa male perdere così alla fine dopo aver giocato penso 50 minuti a un ottimo livello, faccia a faccia con un Lugano che è molto in forma, ma fa male, dobbiamo evitare questi errori individuali perché ormai non abbiamo più tempo da perdere.
La 20ª giornata ha visto la prima serata senza punti del Davos, malmenato 7-0 a Ginevra. Non ne ha approfittato il Rapperswil, battuto anch'esso pesantemente 7-0 a Zurigo e perde anche il Losanna 6-1 a Bienne. Sconfitta del Friburgo 4-2 a Kloten e dello Zugo 4-2 anche a Lagnau. La Joie è andata ad imporsi 5-4 sul ghiaccio di Berna. Classifica Davos 52 punti, Rapperswil 39, Losanna 37. Il Lugano è ottavo con 31 punti, come lo Zurigo 2 in meno del Friburgo sesto. Ambrì sempre penultimo ad un punto dal Berna. Il calcio di Super League ora con il Thun neopromosso che prosegue a volare in testa al campionato. La formazione di Lustrinelli in 10 dal 39esimo del primo tempo ha battuto 3-0 la lanterna rossa Winterthur mettendo 4 punti di margine sul San Gallo secondo. San Gallo battuto 3-2 a Sion. Thun 25 punti in testa, San Gallo 21, il Sion aggancia al terzo posto il Basilea a 18 punti, Basilea che sarà in campo in questo mercoledì nel classico del calcio svizzero contro lo Zurigo. La nazionale svizzera femminile si è imposta 4-3 in amichevole in Scozia, mentre in Italia nona giornata di Serie A e Napoli, che in attesa della Roma resta in solitaria in testa alla classifica. Napoli-Corsaro 1-0 a Lecce, 1-1 tra Atalanta e Milan. Napoli 21 punti, Roma e Milan 18. Roma che in questo mercoledì alle 18:30 affronta il Parma. Tennis infine e l'eliminazione d'entrata del numero 1 al mondo Alcaraz al Masters 1000 di Parigi, battuto 4-6, 6-3, 6-4 dal britannico Norri. Se Sinner dovesse imporsi nel torneo di Bercy, scavalcherebbe allora lo spagnolo in vetta alla classifica ATP.
Grazie Omar Meschal. Passiamo ora alle previsioni di Meteo Svizzera che per oggi, mercoledì 29 ottobre, indicano cielo coperto e pioggia in serata a sud. A nord invece soleggiato, in giornata e nuvoloso la sera. Le temperature sono comprese fra i 6 e i 18 gradi circa. Il radiogiornale delle 24 termina qui. L'informazione su Rete 1 continua con il notiziario della 1 ed è sempre consultabile sul nostro sito rsi.ch o sull'app RSI. Da Giuditta Wiesendanger una buonanotte.